Benvenuti al Daily Digest di lunedì 18 maggio.
Se non ti interessano alcuni argomenti, oltre al Daily completo puoi trovare tutte le monografie audio separate su microsmeta.com, anche da scaricare per crearti una playlist personalizzata. Oggi parleremo di biofilm spaziali, l'assedio silenzioso alle infrastrutture vitali delle astronavi, contaminazione di ritorno, le falle strutturali nella biosicurezza del nostro pianeta, controversia clinica, i paradossi statistici e le crepe logiche della cura, dispositivi medici, il collasso strutturale al termine del trattamento e le normative, fisiologia della visione, la superiorità insostituibile della luce solare sul laser, luce polarizzata, i danni termici e fotochimici occultati nella retina, microbioma spaziale, l'illusione della purezza e l'evoluzione biologica forzata, resistenza antimicrobica, il crollo matematico delle difese immunitarie e farmacologiche, tecnologie terrestri, il trasferimento delle armi spaziali nei reparti ospedalieri e terapia della miopia, l'azzardo tecnologico della luce rossa e l'epidemia infantile. Iniziamo!
Biofilm spaziali, l'assedio silenzioso alle infrastrutture vitali delle astronavi. Per comprendere i veri rischi strutturali dei viaggi interplanetari, è necessario distogliere l'attenzione dai gloriosi motori a razzo e concentrarsi sugli angoli oscuri e umidi all'interno delle stazioni spaziali. L'immaginario collettivo dipinge i batteri come entità solitarie che galleggiano passivamente nell'aria. L'architettura invisibile della resistenza microbica. La cruda realtà biologica, tuttavia, ci mostra che i microbi sono architetti formidabili e strateghi opportunisti. Quando si trovano esposti a un ambiente alieno e ostile, come la microgravità, l'assenza quasi totale di peso, a bordo della Stazione Spaziale Internazionale ISS, i batteri non si isolano, ma si aggregano. Essi secernono una densa matrice di muco protettivo e si legano insieme formando i cosiddetti biofilm. Queste non sono semplici macchie di sporco, ma vere e proprie fortezze microscopiche, comunità complesse dove specie diverse collaborano per sopravvivere. Sulla Terra, la forza di gravità crea correnti d'aria e flussi d'acqua che spazzano via fisicamente queste colonie prima che diventino troppo spesse. Nello spazio, l'assenza di gravità altera profondamente la dinamica dei fluidi, l'acqua ristagna in modi innaturali, permettendo ai biofilm di crescere in spessore, formando strutture tridimensionali che sulla Terra non potrebbero mai sostenersi. La microgravità non è quindi un ambiente sterilizzante, ma al contrario un acceleratore della capacità aggregativa dei batteri. Gli astronauti vivono letteralmente all'interno di una nuvola microbica che, priva della forza che la Terra tiene a bada, si organizza in colonie sempre più spesse e resistenti. Le superfici interne delle stazioni spaziali, dalle paratie ai condotti di aerazione, si ricoprono progressivamente di questi strati viscidi che rappresentano un ecosistema parallelo, invisibile a occhio nudo ma perfettamente funzionante. La corrosione metallica come arma biologica silenziosa. Il pericolo nascosto di questi agglomerati va ben oltre la semplice contaminazione biologica, essi minacciano l'integrità fisica dell'astronave stessa. All'interno di queste fortezze mucose, i batteri producono scarti metabolici che risultano altamente corrosivi. Un'analisi priva di edulcorazioni dimostra che queste colonie polimicrobiche sono in grado di intaccare, corrodere e distruggere l'acciaio inossidabile, lo stesso materiale utilizzato per costruire i delicatissimi sistemi di controllo ambientale e supporto vitale ECOLS dell'ISS. Il fenomeno della corrosione microbiologicamente indotta, MIC, è ben noto in ambito industriale terrestre, ma nello spazio assume una dimensione amplificata. Sulla Terra, possiamo sostituire una tubatura corrosa in poche ore. Sulla ISS, a centinaia di chilometri dalla superficie, ogni componente metallico è un bene prezioso e insostituibile. I batteri corrosivi come il desulfovibrio desulfuricans producono acido solfidrico, una sostanza che attacca chimicamente le leghe metalliche, formando solfuri di ferro che rendono il metallo fragile e poroso. In condizioni di microgravità, la distribuzione di questi acidi sulla superficie metallica è più uniforme e persistente, accelerando il processo di deterioramento. Mentre gli ingegneri si preoccupano di schermare la nave dai detriti spaziali esterni, le tubature interne che riciclano l'acqua potabile vengono silenziosamente digerite e ostruite da questi biofilm resistenti ai disinfettanti chimici. In una missione di anni verso Marte, un blocco irreversibile dei filtri di purificazione dell'acqua causato da un'infezione metallica batterica non rappresenta un fastidio tecnico, ma un collasso sistemico fatale. La nostra fiducia cieca nella robustezza del metallo viene inesorabilmente sgretolata dalla paziente, invisibile e chimica ostinazione della biologia cooperativa. La lezione che emerge dallo studio dei biofilm spaziali è chiara e scomoda. La tecnologia umana, per quanto avanzata, non potrà mai prescindere dal confronto con la resilienza della vita microscopica. Ogni superficie, ogni giunzione, ogni condotto è un potenziale campo di battaglia in una guerra silenziosa che stiamo perdendo per mancanza di consapevolezza, non di mezzi. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Contaminazione di ritorno. Le falle strutturali nella biosicurezza del nostro pianeta. Se le agenzie spaziali impiegano immense risorse per non contaminare Marte, la prospettiva speculare genera un rischio di magnitudo apocalittica, la contaminazione di ritorno. Il programma spaziale internazionale si sta muovendo a grandi passi verso l'obiettivo di raccogliere campioni di rocce, polvere e regolite dal suolo marziano per riportarli sulla Terra, materiali che non sono mai stati esposti all'ecosistema del nostro pianeta. I protocolli COSPAR è l'illusione della sicurezza assoluta. La comunità scientifica, guidata dal Comitato per la Ricerca Spaziale, COSPAR fin dalle sue prime riunioni a Roma nel 1956, ha istituito protocolli internazionali per evitare che agenti patogeni alieni o batteri terrestri mutati nello spazio possano fuoriuscire nei nostri ecosistemi. L'approccio ufficiale è permeato da una rassicurante e pericolosa sicurezza tecnologica. Si progettano strutture di quarantena impenetrabili e si adottano tecnologie all'avanguardia per la sterilizzazione, come il sistema SteraMist. Questa tecnologia utilizza una nebbia secca di perossido di idrogeno ionizzato, IHP capace di distruggere i microbi a livello molecolare senza lasciare residui chimici che corromperebbero l'analisi delle rocce marziane. Le agenzie spaziali e i governi presentano questi scudi come garanzie assolute di inviolabilità. Tuttavia, il pensatore analitico diffida visceralmente dell'infallibilità umana. I sistemi di isolamento complessi, per quanto brillanti sulla carta, dipendono da guarnizioni fisiche, valvole di pressione, filtri antiparticolato e, soprattutto, dal fattore umano. Basta una microfrattura non rilevata, un calo di tensione nei differenziali d'aria o una singola distrazione umana durante il trasporto per aprire una faglia letale. La storia della biosicurezza è costellata di incidenti in laboratori ad alta sicurezza, da Fort Detrick a Novosibirsk, che dimostrano come il rischio zero non esista in biologia. Lo scenario apocalittico di un agente patogeno alieno. Un cedimento nella catena di contenimento non è paragonabile all'incidente di un laboratorio terrestre. Introdurre nella nostra biosfera un microbo alieno, o un nostro stesso batterio reso iperaggressivo dalla permanenza in microgravità, significa immettere un agente contro il quale nessun organismo vivente sulla Terra possiede una memoria immunitaria. Le analisi politiche ed economiche più lucide paragonano un simile evento a un disastro capace di paralizzare l'economia globale e la società civile con una rapidità e una ferocia incalcolabilmente superiori a qualsiasi pandemia storicamente documentata. Il Covid-19, pur provenendo da un virus terrestre a cui l'umanità aveva una parziale immunità preesistente, ha messo in ginocchio il mondo per 2 anni. Un agente completamente alieno, con modalità di trasmissione e patogenesi sconosciute, troverebbe l'umanità del tutto impreparata. I vaccini richiederebbero mesi o anni per essere sviluppati, e non avremmo alcuna certezza sulla loro efficacia contro strutture biochimiche mai viste prima. La catena di approvvigionamento globale collasserebbe in poche settimane, i sistemi sanitari verrebbero sopraffatti istantaneamente e le misure di contenimento tradizionali, distanziamento, mascherine, lockdown, potrebbero rivelarsi del tutto inefficaci contro un patogeno con caratteristiche imprevedibili. L'arroganza di credere che la nostra tecnologia possa isolare matematicamente l'ignoto è forse il fattore di rischio più alto dell'intera esplorazione spaziale. Ogni campione di roccia marziana che riportiamo sulla Terra è una scommessa giocata con il destino dell'intera biosfera, una scommessa di cui sottovalutiamo sistematicamente la posta in gioco.
Digital Worlds non è solo un podcast, è un viaggio nel futuro. Prossima fermata su microsmeta.com. Controversia clinica, i paradossi statistici e le crepe logiche della cura. La facciata di efficacia della terapia a luce rossa inizia a inclinarsi drammaticamente quando si sottopongono i dati degli studi clinici a un'analisi fredda e senza filtri. La scienza procede per coerenza, ma nel caso della RLRL, ci troviamo di fronte a paradossi sconcertanti che indicano una totale incomprensione dei meccanismi di fondo. Il paradosso degli effetti acuti opposti agli effetti cronici. Sebbene gli studi a lungo termine sui bambini sembrino mostrare un blocco della miopia, esperimenti indipendenti condotti su soggetti umani sottoposti a una singola ora di luce rossa monocromatica, a 623 nanometri, hanno prodotto il risultato diametralmente opposto, un aumento immediato dell'allungamento dell'occhio e un pericoloso assottigliamento della coroide. Quando uno stimolo produce un danno acuto a breve termine e un presunto beneficio a lungo termine, la mente analitica percepisce un campanello d'allarme assordante. Stiamo forzando il corpo umano in uno stato di stress anomalo, non lo stiamo curando. Questo paradosso clinico è estremamente preoccupante perché suggerisce che gli effetti a lungo termine osservati negli studi potrebbero non essere dovuti a un vero beneficio terapeutico, ma a meccanismi di adattamento allo stress che il corpo mette in atto per proteggersi da un insulto ripetuto. È lo stesso principio alla base dell'abbronzatura. La pelle produce melanina per proteggersi dai raggi UV, ma questo non significa che esporsi al sole sia sano. Allo stesso modo, l'occhio potrebbe reagire alla tossicità luminosa cronica modificando temporaneamente la propria struttura per limitare i danni, ma questa reazione non è sinonimo di guarigione. Inoltre, gli studi a lungo termine che mostrano benefici della RLRL soffrono di gravi limitazioni metodologiche. La maggior parte non ha un gruppo di controllo adeguato, non è in doppio cieco, impossibile in questo tipo di terapia, è a follow-up troppo brevi per rilevare danni tardivi. L'equazione statistica del danno, NNT versus NNH. La prova visiva di questo stress si palesa sotto i microscopi dei ricercatori più attenti, i quali hanno documentato, in gruppi di bambini trattati, una misurabile riduzione della densità dei coni, le cellule che ci permettono di vedere i colori, nella parte più importante dell'occhio, accompagnata dalla comparsa di lesioni anomale simili a cicatrici drusen. Per valutare se un gioco medico valga la candela, i ricercatori utilizzano una formula cruda e imparziale, confrontano il numero necessario da trattare, NNT, ovvero quanti pazienti devo curare per prevenire un problema futuro, con il numero necessario per nuocere, NNH. Quanti ne devo trattare prima di causare un danno grave? I calcoli più rigorosi hanno rivelato che, per i bambini con miopia da media elevata, il rapporto pende pesantemente verso il disastro. Il rischio matematico di danneggiare permanentemente la visione a causa della tossicità del laser supera il beneficio teorico di prevenire i difetti della miopia di un fattore spaventoso, compreso tra le 12 e le 21 volte. In termini semplici, per ogni bambino teoricamente salvato dalle complicanze miopiche future, da 12 a 21 bambini rischiano danni retinici diretti a causa del laser. Diffondere una terapia con queste crepe statistiche è un azzardo inconcepibile. Per mettere questi numeri in prospettiva, consideriamo che la maggior parte dei trattamenti medici accettati ha un rapporto NNH-NNT inferiore a 5. Un rapporto da 12 a 21 indica un livello di rischio talmente elevato che nessuna commissione etica seria dovrebbe approvare la terapia al di fuori di rigorosi studi sperimentali. La medicina basata sulle prove non è un optional, ma il fondamento etico di ogni intervento terapeutico. Sottoporre i bambini a una terapia con un profilo di rischio così sfavorevole, senza una piena comprensione dei meccanismi e senza studi indipendenti di conferma, viola il principio fondamentale primum non nocere, prima non nuocere, che dovrebbe guidare ogni atto medico. Partecipa alla nostra community su Telegram lasciando un commento.
Dispositivi medici. Il collasso strutturale al termine del trattamento è le normative. C'è un'ulteriore illusione, forse la più insidiosa, che avvolge le terapie basate su macchinari come il laser rosso, la falsa credenza di star risolvendo il problema in modo definitivo. Un acuto osservatore sa che alterare meccanicamente un sintomo non significa sradicare la malattia. L'effetto rebound, quando la cura peggiora la malattia. La prova inconfutabile di questa amara verità risiede in ciò che accade all'occhio infantile nel momento in cui il trattamento con la luce RLRL viene interrotto. Durante i mesi di terapia, il bombardamento di fotoni rossi costringe il tessuto vascolare dell'occhio, la coroide, a rimanere artificialmente gonfio e turgido, creando una barriera fisica che impedisce all'occhio di allungarsi. Ma l'organismo non accetta di buon grado le costrizioni innaturali. Non appena la macchina viene spenta e il trattamento sospeso, si innesca un violento effetto rimbalzo, rebound. Nel giro di pochi mesi, la coroide collassa bruscamente, assottigliandosi, e l'occhio riprende ad allungarsi in modo accelerato, peggiorando la miopia con una rapidità spesso superiore a quella che avrebbe avuto senza alcun trattamento. Questo fenomeno svela la totale dipendenza strutturale creata dalla macchina. Non stiamo educando l'occhio a crescere bene, lo stiamo semplicemente tenendo in ostaggio. L'effetto rebound è ben documentato in altre aree della medicina, come l'uso cronico di decongestionanti nasali, che dopo la sospensione causano una congestione di rimbalzo peggiore di quella iniziale. Nel caso dell'occhio, il rebound può avere conseguenze più gravi perché l'allungamento del bulbo è irreversibile. Una volta che l'occhio si è allungato troppo, non c'è modo di tornare indietro. I genitori che scelgono la terapia RLRL per i propri figli potrebbero quindi scoprire, dopo anni di trattamenti costosi e impegnativi, che la miopia non solo non è migliorata, ma è addirittura peggiorata rispetto a quella che sarebbe stata senza terapia. La risposta normativa cinese. La riclassificazione come dispositivo di classe terzo. Questa preoccupante instabilità non è passata inosservata a livello legislativo. In Cina, nazione che per prima ha visto esplodere questa moda clinica, l'autorità nazionale per i prodotti medici ha preso una decisione drastica e silenziosa nel 2023. Ha riclassificato tutti questi laser a luce rossa per la miopia come dispositivi medici di classe terzo. Nel rigido sistema burocratico della biosicurezza, la classe terzo è la massima categoria di rischio esistente, la stessa riservata ai pacemaker cardiaci o agli impianti cerebrali, imponendo sorveglianze post-mercato feroci. Quando i burocrati corrono ai ripari imponendo le massime restrizioni, significa che le fondamenta scientifiche della cura presentano fratture che non possono più essere nascoste. Questa riclassificazione cinese è un segnale potentissimo che dovrebbe far riflettere genitori e medici in tutto il mondo. Non si tratta di una decisione burocratica di routine, ma di un allarme lanciato dalle autorità sanitarie di uno dei paesi più avanzati nel campo della ricerca oftalmologica. La Cina ha milioni di bambini miopi e ha investito risorse immense nello studio della miopia. Se le sue autorità sanitarie hanno deciso di alzare il livello di allerta sulla terapia RLRL, significa che i dati a loro disposizione indicano rischi significativi non ancora adeguatamente comunicati al pubblico. Tuttavia, in Occidente questi dispositivi continuano a essere venduti come semplici strumenti per il benessere visivo, senza alcuna regolamentazione specifica, approfittando di un vuoto normativo che espone i bambini a rischi ingiustificati. La storia della medicina insegna che i dispositivi medici più pericolosi sono spesso quelli che arrivano sul mercato senza una regolamentazione adeguata, spacciati per innocui dalla loro apparente semplicità d'uso. Il laser rosso per la miopia rischia di entrare in questa tragica galleria di caduti illustri, insieme ad altri dispositivi medici ritirati dal mercato dopo aver causato danni irreparabili.
La semplicità è l'ultima sofisticazione. Entriamo nel prossimo tema su microsmeta.com.
Fisiologia della visione, la superiorità insostituibile della luce solare sul laser. Infine, per chiudere il cerchio della nostra indagine analitica su questa controversia oftalmologica, dobbiamo porci la domanda fondamentale. Quella che spazza via le complicazioni tecnologiche e ci riporta alle leggi ineluttabili della biologia. Perché la miopia sta esplodendo? E qual è il vero antidoto? L'evidenza scientifica della luce solare come fattore protettivo. La scienza sa, senza ombra di dubbio, che l'unica contromisura strutturale, sicura e in armonia con il nostro corpo, è la luce solare diretta. Passare svariate ore al giorno all'aria aperta è l'unico fattore ambientale dimostrato capace di prevenire realmente lo sviluppo della miopia nei bambini. L'occhio umano è una meraviglia dell'adattamento, forgiato in milioni di anni per funzionare sotto il cielo aperto. La luce del sole è immensamente potente, ma possiede due caratteristiche cruciali. È composta da uno spettro infinito e completo di lunghezze d'onda, tutti i colori fusi insieme, e, soprattutto, si diffonde in modo caotico in ogni direzione, senza essere rigidamente polarizzata e allineata come il fascio di un laser. Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato che i bambini che trascorrono almeno 60-90 minuti al giorno all'aperto hanno un rischio di sviluppare miopia ridotto del 50-80% rispetto a quelli che rimangono prevalentemente in ambienti chiusi. Questo effetto protettivo è stato osservato in Cina, in Australia, in Europa e negli Stati Uniti, attraversando confini geografici e differenze genetiche. La luce solare agisce sulla retina attraverso molteplici meccanismi. Stimola il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore che frena la crescita eccessiva dell'occhio, regola i ritmi circadiani che influenzano lo sviluppo oculare, e fornisce uno spettro completo di stimoli visivi che mantengono la plasticità del sistema in equilibrio. La presunzione di condensare la natura in un chip. L'idea alla base della terapia RLRL è quella di estrapolare chirurgicamente dalla luce naturale un singolo frammento isolato, il raggio rosso a 650 nanometri, e di iniettarlo nell'occhio di un bambino rinchiuso in una stanza buia, sperando di ottenere in 3 minuti lo stesso beneficio fisiologico che l'evoluzione ha programmato per richiedere ore di esposizione globale alla natura. Questa è la quintessenza della presunzione umana moderna: credere di poter scomporre, purificare e condensare la natura all'interno di un microchip senza subirne le conseguenze.
Pretendere di correggere i danni causati da una vita trascorsa a fissare schermi illuminati, chiudendo un bambino in una stanza per fargli fissare una luce rossa abbagliante, non è una cura illuminata. È la resa definitiva della nostra civiltà di fronte alle proprie abitudini tossiche. Un palliativo rischioso che maschera la nostra incapacità di riconnetterci con l'ambiente naturale che ci ha generato. La vera soluzione alla pandemia di miopia è semplice, economica e priva di effetti collaterali: aprire le porte delle scuole, costruire più aree verdi,
ridurre il tempo davanti agli schermi e restituire ai bambini il diritto di giocare all'aperto.
Questa soluzione, però, richiede cambiamenti sociali e comportamentali che nessun laser può offrire. Richiede che i genitori e gli educatori facciano scelte difficili in un mondo che spinge sempre più i bambini verso il chiuso e il digitale. La terapia laser è allettante proprio perché promette di risolvere con un gesto tecnologico un problema che richiederebbe invece una trasformazione culturale profonda.
La luce solare non è un rimedio esotico o un'alternativa marginale. È la medicina più potente, sicura ed economica per prevenire la miopia.
L'ossessione tecnologica per soluzioni rapide e ad alto rischio come il laser rosso tradisce una profonda sfiducia nella saggezza evolutiva del nostro corpo e nella semplicità delle soluzioni naturali.
Forse è giunto il momento di spegnere i laser e riaprire le finestre.
Il sapere è un tesoro che nessuno può rubarti. Aggiungiamo un'altra moneta d'oro su microsmeta.com. Luce polarizzata, i danni termici e fotochimici occultati nella retina. Esplorando le viscere di questa terapia a luce rossa con implacabile precisione matematica, i potenziali rischi nascosti emergono in tutta la loro allarmante gravità. La comunità accademica sta faticosamente sollevando dubbi che la stragrande maggioranza del pubblico ignora per comodità. Il bersaglio fragile, la fovea e la retina centrale. Il bersaglio di questi laser è la retina, e in particolar modo la fovea, la minuscola area centrale responsabile della visione nitida e dei dettagli. Questo tessuto è una membrana biologica di una fragilità estrema, progettata dalla natura per catturare fotoni diffusi e tenui, non per essere trasformata nel recettore passivo di un raggio laser concentrato. I sostenitori della terapia RLRL si difendono affermando che i dispositivi utilizzano laser di classe 1, universalmente considerati sicuri per l'occhio umano. Ma questa rassicurazione nasconde una crepa logica fatale. Un laser di classe 1 è sicuro in caso di esposizione accidentale e istantanea, il classico raggio che colpisce l'occhio per una frazione di secondo prima che la palpebra si chiuda per riflesso. La terapia miopica, al contrario, obbliga il bambino a fissare attivamente la sorgente luminosa per minuti interi, sessione dopo sessione, accumulando energia. Questa differenza cruciale viene sistematicamente omessa dalle presentazioni commerciali dei dispositivi. La sicurezza di classe E si basa sul presupposto che l'esposizione sia breve e involontaria. Nel momento in cui trasformiamo quell'esposizione in un trattamento prolungato e ripetuto, la classificazione di sicurezza perde ogni significato. È come dire che bere un sorso di acqua clorata è sicuro, quindi anche bere un litro al giorno per anni dovrebbe esserlo. La tossicità è sempre una questione di dose e durata, non solo di sostanza. I due volti del danno, termico e fotochimico. Studi indipendenti dimostrano che, a causa di questa esposizione forzata e prolungata, la quantità di energia che entra nell'occhio supera facilmente la soglia di sicurezza nota come esposizione massima permessa MPE, specialmente se le pupille del bambino sono dilatate. Superare questa soglia innesca due tipologie di devastazione nascosta. La prima è il danno termico, l'energia luminosa scalda le delicate cellule visive fino a bruciarle. La seconda è il danno fotochimico. La luce rossa scatena reazioni chimiche anomale all'interno delle cellule, generando molecole tossiche che avvelenano letteralmente i fotorecettori dall'interno. Celebrare l'arresto della miopia ignorando il rischio concreto di cuocere e avvelenare lentamente la retina è un atto di negligenza strutturale mascherato da progresso medico. Il danno termico è relativamente facile da studiare e prevenire, perché si manifesta rapidamente e in modo prevedibile. Il danno fotochimico è molto più insidioso. Può accumularsi silenziosamente per mesi o anni prima di manifestarsi clinicamente, e quando i sintomi compaiono, il danno è spesso irreversibile. I fotorecettori della retina, una volta distrutti, non si rigenerano nei mammiferi. Ogni cellula persa è persa per sempre. La terapia RLRL sta quindi giocando con una delle risorse biologiche più preziose e irriproducibili del corpo umano, la sua capacità di vedere i dettagli fini del mondo. I danni da laser alla retina non sono una teoria astratta. Ogni anno si verificano centinaia di casi documentati di lesioni retiniche permanenti causate da esposizioni accidentali a laser di classe inferiore. Esporre deliberatamente i bambini a questi stessi rischi, in nome di un beneficio non dimostrato a lungo termine, rappresenta una delle più gravi violazioni dell'etica medica dei nostri tempi. La tecnologia è l'arte di trasformare i sogni in realtà. Vediamo il prossimo sogno realizzato su microsmeta.com.
Microbioma spaziale. L'illusione della purezza è l'evoluzione biologica forzata. Quando l'umanità rivolge lo sguardo verso i corpi celesti, lo fa spesso con una presunzione colpevole, convinta di poter piegare le leggi della natura attraverso la sola forza dell'ingegneria. Il programma Artemis e le future missioni marziane si fondano su un dogma imposto dal Trattato sullo spazio extraatmosferico del 1967, preservare le condizioni biologiche primordiali dei pianeti alieni. Il dogma della protezione planetaria e i suoi limiti biologici. Per rispettare questa direttiva di protezione planetaria, le agenzie spaziali impiegano protocolli di sterilizzazione che, a una mente frettolosa, appaiono rassicuranti e infallibili. I componenti delle astronavi vengono puliti incessantemente con alcol e sottoposti a brutali trattamenti termici, venendo cotti in forni a temperature che oscillano tra i 110 e i 146 gradi Celsius per periodi che raggiungono le 144 ore. L'obiettivo dichiarato è l'eliminazione totale di qualsiasi forma di vita terrestre prima del lancio. Eppure, un'osservazione lenta e chirurgica di questo processo svela una crepa logica monumentale, un pericolo latente che viene sistematicamente ignorato per comodità narrativa. La sterilizzazione totale è assoluta, in biologia, è un'illusione statistica. Sottoponendo i veicoli spaziali a questo inferno chimico e termico, gli scienziati non stanno cancellando la vita. Stanno, al contrario, agendo come il più spietato e selettivo dei predatori. Questo processo elimina senza pietà il 99,9% dei batteri comuni, innocui e deboli. Cosa rimane? Rimane il minuscolo frammento percentuale composto dalle forme di vita più tenaci che il nostro pianeta abbia mai forgiato, i batteri capaci di generare spore. Queste entità sono dotate di vere e proprie corazze biologiche, progettate specificamente per sopravvivere alla mancanza di nutrienti, all'essiccazione, alle radiazioni e, fatalmente, al calore estremo. La selezione operata dall'ingegneria aerospaziale non è affatto una sterilizzazione, ma un vero e proprio programma di allevamento selettivo involontario. Stiamo deliberatamente coltivando e isolando le forme di vita più resistenti che la Terra abbia mai prodotto, per poi spedirle direttamente verso altri mondi. La presunzione di poter portare nello spazio un ambiente pulito si scontra con la realtà di un universo dominato dalla logica darwiniana della sopravvivenza del più forte. L'ambiente spaziale come acceleratore evolutivo involontario. Senza rendersene conto, l'ingegneria aerospaziale sta rimuovendo ogni forma di competizione naturale per questi microbi invincibili. Quando la navicella lascia la rampa di lancio, non porta con sé un ecosistema equilibrato, ma un esercito selezionato e purificato di estremofili. Se questi organismi, i campioni assoluti della sopravvivenza terrestre, dovessero raggiungere il suolo marziano e trovare tracce di umidità nel sottosuolo, si troverebbero davanti a un intero mondo vergine, privo di qualsiasi predatore naturale. La stragrande maggioranza delle menti normali celebra il calo del numero totale di batteri sulla navicella, trascurando il fatto inquietante che stiamo inviando nello spazio profondo unicamente le creature che non possiamo in alcun modo distruggere. Le implicazioni di questa selezione forzata sono di una portata che sfiora il catastrofico. Sulla Terra, i batteri sporigeni come il Bacillus subtilis o il Clostridium botulinum sono tenuti sotto controllo dalla feroce competizione con miliardi di altre specie microbiche. Nell'ambiente sterile della navicella, e ancor più sulla superficie di un pianeta come Marte, questi superstiti non incontrano alcun antagonista. La loro capacità di formare spore, che sulla Terra è un costo energetico sostenuto solo in condizioni di stress, diventa improvvisamente un vantaggio assoluto in un ambiente privo di risorse. In assenza di competizione, questi organismi potrebbero moltiplicarsi senza controllo, adattandosi rapidamente alle nuove condizioni marziane attraverso mutazioni accelerate dalle radiazioni cosmiche. Quello che presentiamo come un trionfo dell'ingegneria sanitaria è in realtà il più grande esperimento di evoluzione forzata mai concepito dall'umanità. Stiamo involontariamente creando una sorta di invasione biologica inversa, in cui la Terra non viene colonizzata, ma colonizza altri mondi con le sue forme di vita più resistenti e potenzialmente più pericolose. L'arroganza tecnologica ci ha resi ciechi di fronte al paradosso centrale dell'esplorazione spaziale. Nel tentativo disperato di non contaminare l'universo con la nostra presenza, stiamo selezionando e potenziando proprio quelle forme di vita terrestri che rappresentano la minaccia biologica più seria per qualsiasi ecosistema extraterrestre. È forse per lo stesso ritorno sulla Terra.
Se Digital World's Daily Digest ti piace, regalaci un like e seguici su microsmeta.com. Resistenza antimicrobica, il crollo matematico delle difese immunitarie e farmacologiche. Scrutando con occhio ancora più penetrante le dinamiche interne a queste fortezze batteriche spaziali, emerge un quadro clinico che fa vacillare le nostre certezze mediche. La medicina moderna fa un affidamento quasi totale sugli antibiotici. Questi farmaci funzionano secondo un principio preciso: attaccano i meccanismi cellulari del batterio mentre questo è attivamente impegnato a nutrirsi, crescere o dividersi. L'attivazione genetica della resistenza nello spazio profondo. Ma l'ambiente spaziale, con le sue radiazioni cosmiche e la mancanza di gravità, innesca nei microbi una risposta difensiva profonda e inaspettata. Sentendosi costantemente sotto attacco in un ambiente alieno, i batteri attivano specifici interruttori genetici, come i fattori sigma. Nel comune batterio intestinale Escherichia coli, ad esempio, l'attivazione del gene RPOS ordina all'intera colonia di arrestare quasi completamente la propria crescita e di abbassare il metabolismo a livelli di pura sussistenza. I batteri entrano in uno stato di animazione sospesa, diventando quelle che i biologi chiamano cellule persister, cellule persistenti. Questa strategia difensiva neutralizza istantaneamente l'arsenale medico umano. Quando l'antibiotico penetra nel biofilm, già con estrema fatica a causa dello scudo di muco e della ridotta presenza di ossigeno, attraversa il batterio senza trovare alcun processo vitale attivo da distruggere. Il farmaco, letteralmente, scivola via su un bersaglio addormentato. È come cercare di uccidere un orso in letargo colpendolo con un martello. L'animale non reagisce perché i suoi processi vitali sono sospesi, ma non è affatto morto. Nel caso dei batteri nello spazio, questo stato di quiescenza può durare per settimane o mesi, durante i quali qualsiasi trattamento antibiotico risulta completamente inefficace. E quando le condizioni tornano favorevoli, i batteri si risvegliano, pronti a moltiplicarsi e a causare infezioni gravi. L'equazione disastrosa del sistema immunitario indebolito. A questo si aggiunge un fattore che sfiora la crudeltà matematica. Il sistema immunitario degli astronauti subisce un grave indebolimento fisiologico durante le missioni prolungate, soppresso dallo stress e dalle radiazioni. Lo spazio non è un ambiente neutro per il corpo umano. La microgravità altera la distribuzione dei linfociti, riduce la produzione di citochine e compromette la funzione delle cellule natural killer, le sentinelle del sistema immunitario. Dopo soli pochi giorni in orbita, gli astronauti mostrano una riduzione misurabile della risposta immunitaria adattativa. Abbiamo quindi un'equazione disastrosa. Da un lato, un essere umano con difese immunitarie ridotte ai minimi storici. Dall'altro, batteri che non solo si sono corazzati in biofilm inespugnabili, ma che hanno anche silenziato i bersagli stessi dei nostri farmaci. In questo scenario, una semplice abrasione cutanea, o una lieve infiammazione alle vie respiratorie, perde il suo carattere di banalità quotidiana. Diventa l'innesco di un'infezione inarrestabile, contro la quale gli armadietti medici di bordo, distanti milioni di chilometri dalla prima trincea ospedaliera terrestre, risulterebbero completamente inutili. La medicina spaziale si trova così ad affrontare un paradosso terrificante. Più la missione è lunga e ambiziosa, più gli strumenti medici a disposizione diventano inefficaci proprio nel momento in cui servirebbero di più. La resistenza antimicrobica nello spazio non è una curiosità scientifica da laboratorio, ma la vera frontiera oscura dell'esplorazione umana. Abbiamo progettato razzi in grado di superare la gravità, ma non abbiamo ancora trovato il modo di proteggere gli equipaggi da nemici invisibili che portiamo con noi fin dall'inizio. Mettiti comodo, il viaggio tra le notizie di oggi prosegue.
Tecnologie terrestri. Il trasferimento delle armi spaziali nei reparti ospedalieri. L'osservatore cinico potrebbe chiedersi quale sia il beneficio pratico di questa lotta disperata e milionaria contro i microbi nello spazio profondo, quando la Terra è già afflitta da innumerevoli problemi. La risposta, nascosta nelle pieghe della ricerca medica, è che l'orbita terrestre è diventata il campo di addestramento definitivo per le infezioni che mietono vittime nei nostri ospedali. I biofilm come piaga silenziosa degli ospedali moderni. I biofilm non sono un'esclusiva delle astronavi. Sono la causa latente e taciuta della stragrande maggioranza delle infezioni croniche umane, dalle otiti infantili ricorrenti fino alle polmoniti fatali. Ogni catetere inserito in un paziente, ogni valvola cardiaca artificiale, ogni protesi ortopedica rappresenta una superficie inerte su cui i batteri terrestri creano esattamente le stesse fortezze di muco osservate a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Poiché i microbi spaziali sono le versioni estreme di quelli terrestri, le tecnologie sviluppate dalla NASA e dalle altre agenzie per neutralizzarli diventano armi preziosissime per i medici di base e i chirurghi. La medicina terrestre ha per decenni sottovalutato il ruolo dei biofilm nelle infezioni nosocomiali, quelle contratte durante il ricovero ospedaliero. Si stimava che la maggior parte delle infezioni postoperatorie fosse causata da batteri liberi, i cosiddetti planctonici. Le ricerche condotte sulla ISS hanno invece dimostrato che oltre il 90% dei batteri presenti sulle superfici mediche vive all'interno di biofilm. Questa scoperta ha rivoluzionato la comprensione delle infezioni ospedaliere, portando allo sviluppo di nuove strategie terapeutiche. Senza la spinta estrema dell'ambiente spaziale, sarebbero serviti decenni per comprendere appieno il fenomeno. L'arsenale tecnologico ereditato dalle missioni spaziali. Dalle ricerche spaziali stanno emergendo soluzioni ingegnose e poco convenzionali. Ad esempio, gli scienziati stanno creando nuovi materiali plastici, poliuretani impregnati alla radice con antibiotici. Questi materiali, se immersi in acqua, rilasciano farmaci in modo continuo, inibendo la crescita batterica per periodi che vanno da 24 ore, per la vancomicina, fino a 8 mesi, per la rifampicina. Parallelamente, si stanno esplorando estratti naturali, come l'olio di lentisco, bactorinol, che non cercano di uccidere il batterio, ma agiscono chimicamente per bucare e sciogliere la corazza del biofilm, permettendo al normale antibiotico di entrare e fare il suo lavoro su patogeni terribili come lo Streptococcus pyogenes. Le implicazioni cliniche di queste scoperte sono immense. Un paziente con una protesi infetta da biofilm spesso deve sottoporsi a interventi chirurgici ripetuti per sostituire l'impianto, con costi umani ed economici altissimi. Grazie alle tecnologie sviluppate per lo spazio, oggi possiamo trattare alcune di queste infezioni con terapie farmacologiche mirate, evitando il ricovero e la chirurgia. La ricerca spaziale ha anche prodotto nuovi metodi di diagnosi rapida dei biofilm, utilizzando spettrometri di massa miniaturizzati originariamente progettati per analizzare la composizione chimica del suolo marziano. Questi strumenti ora permettono ai medici di identificare il tipo di batterio presente in un biofilm in poche ore, invece dei giorni richiesti dalle tradizionali colture in laboratorio. Eppure, questa narrazione di trionfo tecnologico nasconde una verità amara. In biologia, ogni contromisura genera inevitabilmente una contromossa. Anche se troviamo oggi il solvente perfetto per distruggere il muro del biofilm, la pressione evolutiva farà sì che domani i batteri costruiscano un muro diverso, chimicamente immune a quel solvente. Quello che la ricerca spaziale ci insegna, e che raramente viene ammesso pubblicamente, è che la vittoria definitiva contro le infezioni è un concetto estraneo alla natura. Siamo condannati a un'eterna corsa agli armamenti microscopica, in cui fermarsi significa soccombere.
La tecnologia è magia spiegata dalla scienza. Entriamo nel prossimo tema su microsmeta.com.
Terapia della miopia, l'azzardo tecnologico della luce rossa è l'epidemia infantile. Allontanandoci dalle distese siderali e rivolgendo la nostra capacità di dissezione analitica verso un problema strettamente terreno e intimo, ci scontriamo con un'altra epidemia globale silenziosa, la miopia infantile. Negli ultimi decenni, specialmente in nazioni come la Cina, il tasso di bambini incapaci di vedere da lontano ha raggiunto livelli allarmanti. L'epidemia globale di miopia è la ricerca di soluzioni rapide. Per arginare questa progressione, che causa un allungamento innaturale del bulbo oculare, è emersa recentemente una terapia tecnologica che ha rapidamente catturato l'entusiasmo di genitori e medici, la terapia a luce rossa ripetuta a basso livello, RLRL. Il trattamento appare seducente nella sua estrema semplicità. I bambini vengono fatti sedere davanti a un dispositivo che proietta un raggio laser di luce rossa, solitamente con una lunghezza d'onda specifica di 650 nanometri, direttamente nei loro occhi per pochi minuti al giorno. La giustificazione teorica fornita al pubblico suona perfettamente logica. L'allungamento miopico dell'occhio sarebbe causato da una mancanza di ossigeno e di flusso sanguigno. Ipossia nei tessuti posteriori dell'occhio, come la coroide e la sclera. La luce rossa, penetrando in profondità, agirebbe come un massaggio energetico, stimolando il metabolismo cellulare, gonfiando la coroide e frenando fisicamente l'allungamento del bulbo. Tuttavia, l'occhio clinico e guardingo non si ferma alle promesse del marketing medico. La falla strutturale di questo ragionamento risiede nell'arroganza del riduzionismo. Il sistema visivo umano è un apparato di incommensurabile complessità, evolutosi nel corso di milioni di anni. Tentare di manipolare la complessa fisiologia della crescita oculare inondando la retina con iniezioni artificiali e concentrate di luce monocromatica, di un solo colore netto, è un azzardo monumentale. Si scambia una singola reazione fisica, l'ispessimento temporaneo di un tessuto, per una vera guarigione, ignorando completamente lo shock innaturale a cui si sottopone l'intero sistema nervoso visivo. Il paradosso della semplicità tecnologica contro la complessità biologica. Affidare lo sviluppo degli occhi dei bambini a un laser commerciale, per la pura fretta di trovare una scorciatoia a un problema generato dal nostro stile di vita, è una scommessa dalle conseguenze oscure. La miopia non è una malattia semplice come un'infezione batterica, è il risultato di complesse interazioni tra genetica, ambiente e comportamento. I bambini di oggi trascorrono ore infinite davanti a schermi luminosi a distanza ravvicinata, con un'esposizione quasi nulla alla luce solare diretta, il fattore protettivo più importante contro la miopia. Invece di affrontare le cause profonde di questa epidemia comportamentale, la terapia RLRL propone una soluzione tecnologica rapida. Una pillola luminosa da assumere per pochi minuti al giorno senza modificare le abitudini dannose. Questo approccio ricade nella stessa trappola logica che ha portato all'abuso di antibiotici in medicina. Cercare una soluzione semplice e immediata per un problema complesso e sistemico. La storia della medicina insegna che le scorciatoie terapeutiche spesso producono conseguenze impreviste e gravi. Il talidomide era una soluzione apparentemente innocua per la nausea in gravidanza, fino a quando non si scoprì che causava gravissime malformazioni fetali. La terapia laser per la miopia potrebbe rivelarsi un analogo moderno di questo tragico errore, con danni che si manifesteranno solo dopo anni o decenni di utilizzo. La vera cura per la miopia infantile non si trova in un laser, ma nel ripristino di un rapporto sano tra i bambini e l'ambiente naturale. Finché continueremo a cercare soluzioni tecnologiche a problemi comportamentali, continueremo a collezionare fallimenti terapeutici mascherati da successi temporanei.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!